Federico, è un piacere essere qui a Verona e in questa bella serie di relazioni che uno avrebbe voglia di poterle sentire tutte, non semplicemente di essere qui come relatore, e quindi grazie ancora. Allora, quando Federico mi ha chiesto di fare questa relazione dedicata al tema fascismi, mi sono interrogata su quale direzione dovesse prendere questa mia relazione. Cioè, mi sono interrogata se fosse più giusto, diciamo, per seguire le indicazioni che mi avevano dato, riflettere e parlarvi di come il fascismo, anche quello del primo dopoguerra, sia un fenomeno composito che coinvolge famiglie politiche, culture politiche diverse, e quindi diciamo di parlarvi dell'articolazione interna al fascismo italiano, o se invece fosse più opportuno parlarvi di una diciamo della natura europea del fascismo, del fenomeno fascista, e di come il fascismo italiano sia stato in qualche modo all'origine e anche un catalizzatore di questo fenomeno europeo, e come questo diciamo sia già evidente nel corso degli anni venti. Diciamo che il titolo, la parola fascismi, rimanda più automaticamente a questa seconda ipotesi che io vi ho fatto, ma in realtà vorrei partire dalla prima, cioè dalle diverse famiglie che compongono il fascismo, per poi congiungermi con la seconda, perché io credo che vi siano parecchie relazioni tra la prima e la seconda di queste ipotesi. Allora, come io immagino avrete sentito in queste relazioni dei colleghi che mi hanno preceduto, a partire dagli anni 90 c'è stato un ripensamento profondo relativo al modo in cui si è pensato e si è scritto attorno al fascismo delle origini in Italia. Questo ripensamento, che io farei cominciare con il 1989 e la pubblicazione del volume di Emilio Gentile, Movimento e Milizia, diciamo, è interessante che questo cominci nel 1989, perché chiaramente la storiografia non è aliena dal contesto in cui viene prodotta, e il 1989 è un anno importante per ripensare il Novecento, naturalmente. Quindi a partire dagli anni 90 e con questo inizio di Emilio Gentile, ma a livello europeo, con in particolare uno studio di George Mosse dedicato ai caduti della Prima Guerra Mondiale, si poneva una riflessione che si apriva una riflessione che poneva un elemento di centralità nel tema della violenza. In questo modo, a partire da questi anni si ricominciava ad affrontare il tema del fascismo delle origini, e si ricominciava ad affrontare la crisi dell'Europa liberale, dell'Italia liberale dentro l'Europa, ponendo piena attenzione al fenomeno della violenza. Ovviamente non è che precedentemente non si sapesse che alle origini del fascismo e in quella fase politica la violenza era stato un elemento fondamentale. Però era stato talmente fondamentale che quasi non valeva la pena parlarne. O lo si faceva in termini di descrizione, lo si è fatto immediatamente al filo degli eventi da parte degli antifascisti che denunciavano le violenze fasciste, lo si faceva con caratteri descrittivi. A partire dagli anni 90 si comincia quindi a pensare a temi quali quelli della brutalizzazione della politica, di come la Prima Guerra Mondiale sia stata un vettore fondamentale di trasformazione delle mentalità e delle culture politiche, abbia in qualche modo reso più facile uccidere e morire per un'idea. E si è cominciato quindi a verificare quanto la violenza politica fosse stato un elemento strutturale dell'azione politica fascista, ma anche dell'ideologia fascista. Su questo potrei parlare molto più a lungo, ma in realtà mi fermerò più o meno qui. L'attenzione però alla brutalizzazione della politica ha portato poi negli anni a riflettere su quanto la Prima Guerra Mondiale sia stato in realtà un conflitto molto più lungo del già lungo periodo della guerra, 14 o 15-18, e come, sulla scorta soprattutto degli studi più recenti di Robert Gerhardt, questa guerra si possa fare continuare per certi versi fino al 1923, perché diciamo nel 1923 vengono chiusi una serie di conflitti attraverso dei trattati di pace che la guerra aveva originato, ma anche perché con il 1923 si chiudono una serie di conflitti armati, soprattutto nell'Europa centro-orientale, che sono stati, diciamo, l'effetto della conflagrazione europea degli anni precedenti. Allora, questa riflessione sulla lunghezza della Prima Guerra Mondiale o sul lungo dopoguerra della Prima Guerra Mondiale, a seconda degli autori c'è un'enfasi più sul lungo dopoguerra o sulla lunghezza della guerra, ha in qualche modo modificato, in una prospettiva diciamo europea, la rilevanza del fenomeno fascista all'interno della storia europea di quel periodo. Cioè, cosa voglio dire? Voglio dire che se fino al 1989 la crisi dell'Italia liberale era, diciamo, per certi versi quasi un'eccezione all'interno di un panorama europeo frastagliato, ma più stabile, certo c'era la Germania che fino al 23 attraversa fasi di turbolenza, ma per quanto riguarda l'Europa occidentale noi siamo di fronte a un'Europa che va stabilizzandosi, l'apertura dello sguardo all'intera Europa, quindi all'Europa occidentale e all'Europa orientale, ha messo in luce da una parte diciamo la crisi molto profonda attraversata fin dal principio dagli stati dell'Europa orientale, a causa della rivoluzione russa, della controrivoluzione, di una serie di fenomeni, della debolezza e della novità delle istituzioni liberali che in molti paesi dell'Europa orientale vengono costruiti con il cadere dell'impero austro-ungarico, e in qualche modo ha trasformato il ruolo e la visibilità dell'esperienza fascista italiana all'interno del quadro europeo. Perché? Perché di fatto, questo si è detto a più riprese anche prima, ma diciamo in qualche modo la visione cambia con questa apertura, l'esperienza dell'Italia appare difficilmente collocabile sia rispetto all'esperienza dell'Europa dell'Ovest sia rispetto all'esperienza dell'Europa dell'Est. L'Italia fa parte dei paesi vincitori del conflitto, ha fatto parte della triplice intesa, malgrado, diciamo, con tutte le difficoltà e le articolazioni del caso, e tuttavia è un paese che si sente, o almeno che la sua classe dirigente nazionalista in modo particolare sente, un paese sconfitto di quel conflitto, per una serie di elementi che hanno a che fare soprattutto con elementi, diciamo, geopolitici, la questione di Fiume, eccetera, su cui ritorneremo. È un paese, quindi, che vive un'instabilità istituzionale, che determina un cambiamento di regime, cosa che nei primi anni 20 succede esclusivamente nell'Europa orientale e non nell'Europa occidentale. Poi bisogna vedere un po' che tipo di Europa occidentale, perché anticipo alcune cose che vi dirò, ma nel 1923 un colpo di Stato va a concludere l'esperienza liberale spagnola, va a modificare il regime politico in Spagna e con un regime militare condotto da Primo de Rivera. 1923-1930, e in Portogallo a partire dal 1926 c'è una dittatura militare che poi darà origine all'Estado Novo di Salazar nei primi anni 30. Quindi diciamo anche questa visione di un'Europa, occidentale sostanzialmente liberale nel corso degli anni 20 è una visione molto problematica. In realtà a me sembra che più che essere un'eccezione rispetto a questo ambito europeo molto ampio, il caso italiano si presenti come, diciamo, potenzialmente e realmente un modello importante di trasformazione politica dell'Europa. Cosa c'è al centro del conflitto italiano del primo dopoguerra? Gli storici si sono a lungo combattuti per dare una risposta a questa domanda, e la mia risposta, diciamo che non è originale ma non è neanche consensualmente accettata, è che al centro del conflitto italiano del primo dopoguerra ci sia la democratizzazione del paese. cioè che un elemento chiave di quel conflitto sia se sia possibile arrivare a un processo di maggiore democratizzazione del paese, che è conseguenza del suffragio universale ottenuto nel 1913, della grande partecipazione popolare alla Prima Guerra Mondiale, diciamo non scelta ma obbligata, e quindi ad un ruolo diverso tra può avviarsi nel rapporto tra Stato e società civile, e che a fronte, diciamo, di questa possibilità, che è una possibilità però profondamente trasformativa degli equilibri economici e politici del paese, ci sia una reazione da parte di una parte della classe dirigente liberale, da parte più conservatrice, da parte del mondo nazionalista e reazionario a questa ipotesi. Questa è un'ipotesi interpretativa piuttosto diversa rispetto a chi pensa che la crisi del primo dopoguerra sia stata causata dalla possibilità di una rivoluzione bolscevica in Italia. Allora, questa questione è una questione che forse si pone per un pezzo, ma neanche tutto, dell'Europa orientale, non è sicuramente una questione che si pone per quanto riguarda l'Europa occidentale. Il Partito Socialista parla ampiamente di rivoluzione negli anni del primo dopoguerra, evoca scenari eversivi in maniera piuttosto, mi si consenta il giudizio, irresponsabile, anche in considerazione del fatto che non è preparato ad essere conseguente rispetto a questi scenari, ma al tempo stesso non c'è una vera possibilità rivoluzionaria nell'Italia del 1919, e questo è piuttosto evidente a tutti gli attori politici presenti. Questo scontro sulla democratizzazione del paese si inserisce, a mio avviso, in una trasformazione delle culture politiche italiane che ha avvio almeno dalla guerra di Libia, avvenuta nel 1911, e poi sviluppatasi e legittimatasi nel corso degli anni del conflitto intorno all'intervento, la lotta tra interventisti e neutralisti. Perché? Perché in quella fase si avvia un processo di trasformazione della borghesia italiana, che aveva guidato i processi di democratizzazione nel corso dell'Ottocento, anche attraverso la partecipazione al Risorgimento e il sostegno alla creazione dello Stato liberale, che si avvia verso una traiettoria politica, permettetemi le semplificazioni, però ovviamente non posso dilungarmi troppo, ma ovviamente se ci saranno domande volentieri risponderò, si avvia verso una prospettiva più esplicitamente imperialista, e nella scelta di voler fare l'Italia una grande potenza, che è la ragione che spinge poi alla guerra di Libia, una guerra di Libia che è portata avanti non da un esponente nazionalista estremo, ma da Giovanni Giolitti, il leader del moderatismo liberale, e che poi è portata avanti ancora più fortemente durante il periodo dello scontro tra interventismo e neutralismo. Lo scontro tra interventisti e neutralisti è particolare, lo scontro tra interventisti e neutralisti è particolarmente importante perché segnala da parte degli interventisti, sostanzialmente, siano essi nazionalisti o democratici, la volontà che la loro opinione politica prevalga sulla scelta democratica dell'istituto di rappresentanza popolare per eccellenza, che è il Parlamento. La lotta tra interventismo e neutralismo è una lotta che si svolge nelle piazze, è una lotta che si svolge e l'interventismo è una scelta che viene fatta nei palazzi, cioè tra il sovrano, il ministro degli esteri e il ministro degli interni, senza sostanzialmente coinvolgere il Parlamento, che tutti sanno che sarebbe contrario all'intervento in guerra, e costringendo di fatto il Parlamento a votare l'intervento dopo che il ministro degli esteri si è già alleato con l'intesa tramite il patto di Londra. Tutte cose che immagino voi sappiate, ma che diciamo io voglio portare a, in una direzione. Cioè, quella è una rottura importante, è la rottura che diciamo mostra che una parte della classe dirigente italiana preferisce fare le sue scelte di minoranza, diciamo al governo e nelle piazze, rinunciando a essere rappresentante degli della volontà della nazione, volontà della nazione che può essere espressa democraticamente solo attraverso un voto parlamentare. Ci torneremo sopra. Conta, diciamo, nella trasformazione delle culture politiche anche, diciamo, anche la guerra. Questo non conta solamente in Italia, ma la guerra, e riassumo qui, è un momento di trasformazione molto importante di una serie di elementi. In particolare, rende evidente una trasformazione o rende possibile una trasformazione del ruolo dello Stato che entra a pie pari nella conduzione, per esempio, dell'economia, che precedentemente non era assolutamente di competenza delle istituzioni dello Stato, e che diciamo trasforma il suo rapporto con i cittadini anche in relazione ovviamente alla leva di massa che costringe lo Stato ad acquisire informazioni, capacità di controllo, capacità anche di organizzazione, vettovagliamenti eccetera, di un esercito di massa, un'esperienza che l'Italia e la maggior parte dei paesi europei non aveva mai vissuto prima di allora. È anche un momento di trasformazione di un altro, sempre delle culture politiche, per un altro versante. Su questo faccio una piccola parentesi, ma è secondo me molto rilevante anche rispetto al presente. Nel corso della Prima Guerra Mondiale gli Stati europei decidono che esiste una identificazione tra cittadini e appartenenti alla nazionalità che precedentemente non c'era. Questo che conseguenze ha? Ha la conseguenza che per la prima volta, in modo massiccio, gli stranieri che risiedono all'interno dei paesi belligeranti vengono considerati nemici, siano essi contadini, proprietari di piccoli negozi, artigiani, panettieri o industriali. È tutto uguale. Se uno straniero risiede in Italia, specie se lo straniero è di nazionalità, diciamo, nemica, cioè fa parte, per la nazionalità di un paese nemico, questo viene considerato automaticamente un nemico e viene internato in campi. Questo si verifica dappertutto in Europa, in Italia, in Inghilterra, in Francia e in misura un po' minore nei paesi della Triplice Alleanza. Sono elementi che vengono studiati in maniera più approfondita negli ultimi anni, ma sono largamente significativi, no? Perché ovviamente fino alla Prima Guerra Mondiale non è molto significativo di che cittadinanza, che tipo di passaporto uno abbia in tasca, in realtà anche i passaporti ce ne sono pochi in giro, non è significativa la nazionalità, l'appartenenza nazionale. Con la Prima Guerra Mondiale, nel clima di nazionalismo che la guerra induce, l'appartenere dal punto di vista dell'origine a una nazione piuttosto che un'altra implica una fedeltà, o implica teoricamente una fedeltà alla propria patria di sangue più forte rispetto alla fedeltà, per esempio, della propria patria di scelta, perché in Italia sono presenti pochissimi stranieri tra il 14 e il 18, ci sono alcune migliaia o decine di migliaia di stranieri di origine tedesca che hanno scelto di stare in Italia e nessuno poteva plausibilmente pensare che si fossero per scelta più fedeli all'Italia piuttosto che al Reich tedesco. Però questo succede che sulla base di una ipotesi si decide che lo straniero è un nemico. Questo è un pensiero che che prenderà radici in Italia e anche nel resto dell'Europa. Allora, il tema della democratizzazione e della reazione alla democrazia non è un tema solo italiano, però, è un tema più pienamente europeo. Uno storico molto noto, in un libro che ha avuto grande successo, che si intitola Le ombre dell'Europa, Mark Mazauer, ha sottolineato in apertura di questo volume che se prima della Grande Guerra esistevano in Europa soltanto 3 repubbliche, alla fine del 1918 ce n'erano 13. Le cose cambiano rapidamente nel corso di quei primi anni 20 e anche qualora queste repubbliche rimangano in vita, queste 13 repubbliche, in realtà molte di queste repubbliche non hanno più un Parlamento rappresentativo nel corso, nell'evolversi degli anni 20, ma diventano dittature. Quindi il tema della democratizzazione è un tema presente e rilevante. C'è anche la rivoluzione, ma c'è anche la democrazia. La democrazia intesa come democrazia parlamentare, che ha un'istituzione cardine, che è il Parlamento, attraverso il quale i cittadini vengono rappresentati attraverso un gioco politico che non sto qui a descrivere. Cosa succede nel dopoguerra italiano? Nel dopoguerra italiano succedono, e soprattutto nel 1919, di cui forse avete già sentito parlare in abbondanza, succedono alcune cose. In particolare succede la rottura del campo interventista, cioè l'interventismo democratico e di radice democratica, cioè quella che pensava alla prima guerra mondiale come la possibilità di fare una quarta guerra risorgimentale per guadagnare Trento Trieste, si divide dall'interventismo nazionalista, o sarebbe meglio dire il contrario, e questa rottura è piuttosto drammatica ed è segnalata in maniera icastica, si potrebbe dire, dai fischi e dalle violenze che i fascisti, non ancora i fascisti perché siamo ancora nel gennaio del 1919, ma Mussolini, gli arditi, gli ex combattenti, eccetera, lanciano nei confronti di Bissolati alla Scala di Milano. È un segnale che questi mondi che avevano combattuto assieme a favore dell'entrata in guerra dell'Italia, con le implicazioni politiche che vi ho detto, al momento dei trattati di pace però si dividono. Si dividono in un'ipotesi maggiormente wilsoniana, è quella dell'interventismo democratico che poi rimarrà schiacciato dalla storia di fatto, invece un'ipotesi più pienamente imperialista, egemonica. Diciamo che gli interventisti dell'area nazionalista, i futuri fascisti, attuano nei confronti dell'interventismo democratico lo stesso tipo di campagna, lo stesso tipo di azione, pratica politica, che avevano utilizzato contro i neutralisti nel 14-15. Perché la cosa interessante del conflitto interventisti-neutralisti del 14-15 è che quello è un momento in cui l'avversario politico diventa un nemico. E la violenza è una parte fondamentale dell'azione politica interventista per condurre l'Italia in guerra. Quella azione, quel conflitto è una premessa fondamentale per le violenze del primo dopoguerra e come comincerà a vedere immediatamente il povero Bissolati. Quindi c'è una rottura del campo interventista che produce una serie di altri passaggi e c'è la fondazione del movimento dei fasci di combattimento, lo sapete, nel marzo del 1919, che mette insieme una serie di famiglie politiche diverse in un momento di grande trasformazione, in realtà per noi è importante il movimento delle fasce di combattimento perché per quello che succederà dopo, ma nel marzo del 1919 quello era uno dei tanti gruppuscoli che si stava organizzando in quella direzione in Italia in quel momento, non è caratterizzato da un'eccezionalità fondamentale in un primo momento. Certo, Benito Mussolini è un personaggio noto. È un personaggio noto, sia a destra che a sinistra, a questo questo punto vorrei farvi due osservazioni. Allora, negli ultimi anni, complice il centenario, si stanno riproponendo una serie di immagini del fascismo delle origini, secondo me un po' problematiche. Una di queste immagini è quella che ci racconta una storia di un manifesto di Sansepolcro, originariamente, diciamo, democratico o comunque più orientato in senso socialista, e anche di una esperienza più umana, ne parleremo dopo, settembre 1919, D'Annunzio che va a conquistare Fiume perché l'Italia, diciamo, e il primo ministro non sono, scusate, il presidente del Consiglio non sono sufficientemente ardenti di italianità per obbligare gli alleati a concedere Fiume all'Italia, e D'Annunzio conquista Fiume e, diciamo, la rivoluzione fiumana è al tempo stesso una prova di democrazia, una rivoluzione, un 68 mancato, eccetera. Allora, secondo me c'è una stretta relazione tra questa immagine di Sansepolcro e questa immagine di Fiume. Sono entrambe immagini che in qualche modo cercano di mettere in questione la continuità che esiste tra queste due esperienze e l'esperienza fascista tutt'uno, no? Allora, non c'è dubbio che se voi leggete il manifesto di Sansepolcro ci trovate delle cose che non necessariamente sono le cose, sono le realtà del fascismo, del regime. Com'è vero che nel progetto d'Annunziano ci sono elementi eterodossi rispetto all'esperienza fascista. È interessante però che a fronte di questa immagine che viene proposta non si ricordi sufficientemente che nei giorni stessi in cui veniva fondato il movimento dei fasci di combattimento e veniva proposto il manifesto di Sansepolcro, contestualmente questi gruppuscoli di fascisti andavano a incendiare la sede dell'Avanti e a distruggere il giornale portavoce del movimento dei lavoratori e di un partito a cui si opponevano. Esattamente come questi stessi che ci ricordano dell'esperienza democratica e rivoluzionaria di Fiume si dimenticano di ricordarci che quell'esperienza è ampiamente foraggiata dal mondo industriale italiano, che nella costruzione di un'ipotesi adriatica per l'Italia egemonica avevano lavorato per esigenze, finalità economiche ben precise, delle stesse finalità ed esigenze sulle quali lavora poi il fascismo durante il ventennio. Allora, io credo che le distinzioni ovviamente siano importanti e vadano fatte, vadano letti e visti questi segnali contrastanti che ci sono nel fascismo delle origini, ma non è che questo fascismo delle origini nelle sue pratiche fosse molto diverso rispetto al fascismo degli anni successivi. Le elezioni del novembre del 1919 sono, a mio parere, insieme allo scontro tra interventisti e neutralisti, il momento fondamentale del divorzio tra le classi dirigenti conservatrici e nazionaliste italiane e la democrazia. Perché? Perché le elezioni del 1919 sono quel momento in cui due partiti, anche loro stessi all'opposizione rispetto al regime liberale, il Partito Socialista Italiano e il Partito Popolare Italiano, ottengono una vittoria totalmente inaspettata per gran parte delle altre forze politiche e sono il momento in cui le forze interventiste ottengono una sconfitta schiacciante. Siamo a un anno dalla fine della Prima Guerra Mondiale e quell'evento che gli interventisti nazionalisti in modo particolare avevano pensato come un momento per forgiare l'identità nazionale nei confronti della guerra, della battaglia e della rigenerazione della patria, si trasformano in un momento di verifica che quegli ideali di trasformazione della patria non sono in realtà stati accolti. il Partito Popolare e il Partito Socialista sono entrambi due partiti che avrebbero sostenuto un'ipotesi neutralista, non sono partiti guerrafondai, sono quindi l'esatto opposto rispetto a quanto nazionalisti, liberali conservatori e fascisti avrebbero optato per l'Italia. E sono quindi il momento in cui i fascisti, i nazionalisti e i conservatori reazionari cominciano a pensare che il Parlamento, o si consolidano in quel pensiero, che il Parlamento come organo di rappresentanza della patria non sia un'opzione politica molto favorevole ai loro desideri. Questo determina nei mesi successivi, ovviamente io sto guardando tutto da destra, no? Allora, se mi facessi questa stessa relazione guardando a il Partito Socialista o il Partito Popolare, che comunque diciamo non collocherei a sinistra, ma insomma, o il Partito Socialista o il Partito Popolare, vi racconterei questa storia in modo diverso, non perché questa storia non sarebbe diversa ovviamente, però sto cercando di costruire una traiettoria in cui quest'idea di fascismo e di fascismi assume un significato. Ovviamente poi ci sono, le carte non le danno i fascisti nel 1919, non sono loro che impostano il gioco, anche se poi a partire dal 20 e del 21 riusciranno loro a condurlo questo gioco, però diciamo ci sono dei passaggi fondamentali. Allora, le elezioni del 1919, dopo un periodo di fatica e di riadattamento da questa che è una seria batosta, ci sono parlamentari di lungo corso che non tornano più in Parlamento, c'è un riadattamento di un'organizzazione politica tradizionale che muta completamente. C'è un compattamento del mondo moderato e conservatore e un allineamento di questo mondo, o una convergenza di questo mondo, al movimento ex combattantista di tipo interventista e nazionalista, che è ben esemplificato dalla costituzione dei blocchi nazionali a partire dal 1920 e che è il tentativo delle classi dirigenti più tradizionali di evitare che le elezioni amministrative del 20 travolgano completamente gli interessi costituiti nei diversi contesti. Perché? Perché le elezioni amministrative sono, ancora più delle elezioni politiche, un momento in cui si giocano posizioni e ruoli di potere. Se il sindaco e l'amministrazione comunale sono socialisti, popolari o liberali, questo cambia tantissimo. Cambia appunto chi gestisce i rapporti con le cooperative, cambia a chi si danno i lavori piuttosto che... Cambiano gli equilibri di potere delle diverse città, dei paesi, dei villaggi dell'Italia. E di fronte a questa ipotesi, che diventa vera con le elezioni del 1919, le classi dirigenti italiane, cosa sono le classi dirigenti italiane? Sono i proprietari terrieri, sono gli industriali, è la borghesia medio-alta e anche la piccola borghesia che in qualche modo si sente più rappresentata da questo mondo che non da un vario proletariato, anche se in realtà per il Partito Popolare la situazione è più complessa. Però questo mondo si riorganizza nei blocchi nazionali. In questo contesto l'azione fascista diventa un elemento fondamentale ed è un'azione di violenza. È la violenza che in qualche modo, soprattutto laddove, malgrado i blocchi nazionali siano stati costituiti, i socialisti vincono le elezioni, perché la gran parte dell'Emilia Romagna va nelle mani dei socialisti. Sono rivoluzionari questi socialisti? A parole lo sono, ma quelli che vincono poi spesso sono socialisti riformisti, non sono tanto socialisti massimalisti. Però i lavori vanno alle cooperative socialiste piuttosto che andare per andare alle ditte. Insomma, potere, soldi, economia, eccetera. Allora, in quel contesto lì, nei luoghi in cui il Partito Socialista, ma anche il Partito Popolare, vincono e scalzano le giunte, diciamo, precedenti, i fascisti riescono ad essere una carta di trasformazione della realtà. Perché, diciamo, se con l'eccidio di Palazzo da Curzio le cose sono più ambigue, problematiche, eccetera, lo sapete, cioè c'è sicuramente un ruolo dei socialisti, c'è la ricerca di un conflitto, eccetera, successivamente però questa violenza utilizzata per, diciamo, sostanzialmente fare dimettere le amministrazioni rosse e popolari, cioè la violenza è funzionale a dimostrare che queste amministrazioni non sono in grado di tenere l'ordine e quindi a far ritornare il potere al governo che decide tramite il commissario prefettizio chi governa le città. Perché, diciamo, alla fine la violenza, la finalità ultima della violenza fascista è quella, fare dimettere le amministrazioni elette, socialiste e popolari. Questo si fa attraverso un processo, molto chiaro, che comincia con la violenza nei confronti delle organizzazioni socialiste e popolari, la liberazione dei quartieri rossi, attraverso violenze ai luoghi particolarmente rappresentativi, e via via fino alla dimissione delle amministrazioni socialiste e popolari. Allora, in quella frangente lì la violenza fascista si dimostra l'elemento che fa cambiare la situazione politica che sembra completamente compromessa per la classe dirigente liberale, il mondo conservatore e il mondo nazionalista. Questo succede tra il 1920 e il 1921 e non vado a dettagliarlo. È un elemento di costruzione del consenso. Di costruzione del consenso di chi non si sente rappresentato da questi lavoratori che acquisiscono una centralità politica impensabile fino a pochi anni prima e che vogliono un ritorno al mondo precedente. Allora, questa convergenza di mondi diversi, che rimangono per certi versi diversi, ma che vengono sintetizzati dentro l'esperienza fascista, perché, adesso io voglio parlarvi anche di altre cose, quindi cerco di sintetizzare, ma nel 1923, poco dopo la marcia su Roma, l'Associazione Nazionalista Italiana si scioglie e confluisce nel fascismo, dando al fascismo la parte principale della sua classe dirigente. Un po' conflittuale. È un po' conflittuale, però ci stanno per 20 anni e li aiutano nel quadriennio precedente. Allora, possiamo dire che i nazionalisti non sono fascisti? Io non credo che possiamo dirlo. Una parte del mondo cattolico che aveva sopportato con fatica il Partito Popolare Italiano, proprio per le sue istanze, diciamo, contrarie ai grandi proprietari terrieri in maniera particolare e agli industriali, si allinea al fascismo e consente, felicemente, alla distruzione del Partito Popolare Italiano. Ampiamente ricompensato, perché a partire dal 1923 l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole diventa obbligatorio grazie alla riforma Gentile, e questo, guardate bene, è un elemento fondamentale non solamente di allineamento tra il fascismo e la Chiesa, ma anche è l'inizio dell'espulsione e della marginalizzazione di chi non è cattolico nella scuola pubblica italiana. Questo allineamento poi avviene in maniera molto più forte nel 1929 con il concordato che tutti conoscete. Allora, però questa ascesa del fascismo italiano non avviene nel vuoto, in Europa. Quando tra il 27 e il 28 ottobre del 1922 Mussolini, nelle settimane precedenti al 27 e 28 ottobre del 1922 Mussolini comincia a predisporre i tasselli della marcia su Roma, non pensa alla marcia su Roma come un momento di importante a livello europeo o mondiale. pensa a quello che la marcia su Roma può fare per l'Italia. Ma non è che non si preoccupi dell'impatto che questo avrà. Sappiamo per certo che Mussolini va a parlare con una serie di rappresentanti di stati europei e non solo europei, tra gli altri anche l'ambasciatore americano, che se non gli danno un via libera comunque non gli dicono che avrà un'opposizione così radicale. Ciò nonostante, quando la marcia su Roma avviene, non vado nei dettagli, ma insomma sapete che cosa succede tra il 27 e 28 ottobre e l'inizio di novembre del 1922, la marcia su Roma cattura l'attenzione dei media, dei governi e anche dei partiti politici di tutta l'Europa e non solo dell'Europa. L'ambasciatore di Lisbona scrive a Benito Mussolini, ministro degli esteri, dicendo che immediatamente alcune personalità di spicco del mondo conservatore portoghese l'hanno contattato chiedendogli se gli sembra il caso che possano organizzare un partito fascista in Portogallo. Un intellettuale spagnolo che si chiama Ramiro de Maeztu, in un giornale tuttora di grande importanza, El Sol, scrive che la marcia su Roma apre per l'Europa tutta una serie di possibilità inattese. Vi faccio questi esempi non casualmente, perché il mondo conservatore portoghese e spagnolo in modo particolare sembrano essere particolarmente attenti e particolarmente stimolati da quello che succede a Roma e ritengono che questa trasformazione non sia semplicemente una messa in scena come tanti altri ambasciatori cercano di rappresentare i loro governi o delle lettere stupende di ambasciatori che dicono è la solita cosa all'italiana, un piatto di spaghetti ma si risolverà tutto nel nulla, eccetera. E questo pensa anche una parte della classe dirigente liberale italiana. In realtà invece nella penisola iberica in modo particolare, e io penso che questo avvenga proprio perché la penisola iberica sta attraversando una fase, diciamo, di conflitti per molti versi molto più accesa e molto più problematica di quella italiana, vi assicuro che se chiunque di voi lavorasse sulla Spagna e il Portogallo tra il 1919 e il 1922 in confronto con l'Italia e dovesse dire, senza sapere com'è andata la storia, qual è il primo di questi stati liberali che chiuderà le porte, l'Italia non sarebbe senz'altro il primo. Hanno una capacità piuttosto interessante di leggere oltre l'evento della marcia su Roma e di vedere le capacità trasformative della marcia su Roma e del fascismo. L'impatto della marcia su Roma è enorme, molto maggiore di quanto amiamo raccontarci, vi dico sinteticamente due o tre cose che vi possano interessare, ma nel 1923 c'è il colpo di Stato di Primo de Rivera, è un colpo di Stato molto diverso rispetto alla marcia su Roma, però è interessante il fatto che sia il sovrano spagnolo che Primo de Rivera amino rappresentarsi, diciamo, come il Mussolini italiano e il sovrano spagnolo dica esplicitamente Primo de Rivera è il mio Mussolini. Ma sappiamo che nel 1923 Hitler fa un tentativo di colpo di mano a Monaco, non riuscirà, però questo non vuol dire che non ci sia un impatto diretto della marcia su Roma in quello che succede, tutt'altro. Altre imitazioni vi saranno nel 1926 con il colpo di Stato militare in Portogallo, che si manifesta come una marcia su Lisbona, con la fondazione di diversi partiti fascisti in tutta Europa nel corso degli anni 20, in particolare Valois nel 1926, tenterà anche lui di fare una manifestazione che non ha nessun effetto, in Austria una marcia su Vienna organizzata dal Heimwehr nel 1931, in Finlandia una marcia su Helsinki e via dicendo. Allora, questo ci dice che ovviamente sono tutti fenomeni diversi dalla marcia su Roma, ma sono tutti fenomeni che hanno preso imitazione, cioè che si pongono in un processo imitativo rispetto a questo fenomeno. Allora, questo vuol dire che il fascismo italiano riesce a costruire un evento che, tra le tante cose che stanno succedendo nell'Europa di questi anni, perché c'è Pilsudski, cioè, succede di tutto in giro per l'Europa. Però la marcia su Roma riesce a catturare l'attenzione. Perché? Allora, io penso che succeda che riesca a catturare questa attenzione per una serie di ragioni diverse. Intanto perché ha un carattere al tempo stesso rivoluzionario e conservatore. Cioè riesce al tempo stesso a proporre un discorso rivoluzionario, però rassicurando il mondo conservatore, trasformando la realtà ma non troppo, e proponendo una ritualità delle azioni politiche che è quella che poi permetterà a Palmiro Togliatti di dominare il fascismo, un regime reazionario di massa, una definizione tuttora particolarmente capace di descrivere la realtà del fascismo e anche la sua capacità di, in maniera ovviamente coartata, di portare le masse a legittimazione del proprio governo. Per certi versi uno potrebbe dire che rispetto al parlamentarismo imperante, azioni come il colpo di Stato di Primo de Rivera che chiude il Parlamento non appena arriva al potere sono più trasformative, più rivoluzionarie che non la marcia su Roma. In fondo Mussolini non chiude il Parlamento. Però agli occhi dell'intera Europa quello che succede in Italia è assai più interessante di quanto che succede in Spagna ad opera di un militare. La fiducia nei confronti del governo Mussolini è inizialmente generale, malgrado la violenza non sia finita, diventi solo più capillare. E diventa, ed è generale in una situazione in cui tutti i principi del liberalismo ottocentesco sono contraddetti, se non peggio. Io a più riprese detto, ed è una cosa di cui sono sempre più convinta, devo dire, man mano che i miei studi continuano, che il regime fascista comincia nell'ottobre 1922. Poi certo, con il 3 gennaio del 1925 si compie un altro passaggio, ma pensate, già nel 1922 la censura imposta, il riallineamento con la Chiesa Cattolica con la Riforma Gentile che ha quegli effetti che vi dicevo, perché per quanto riguarda i valdesi e gli ebrei, determina una trasformazione della loro cittadinanza all'interno della scuola italiana. La violenza e la progressiva espulsione dell'opposizione dal campo della legittimità politica. Ma poi ai confini succedono cose ben peggiori, cioè la violenza nei confronti delle minoranze nazionali comincia già dal 1923, è una violenza esplicita, è una violenza che mira a colpire la loro una presenza culturale che i fascisti avrebbero chiamato allogena all'interno dei confini della nazione. Io credo che questo passaggio continuo verso un'idea sempre più rigida di che cosa siano gli italiani e di che cosa sia la nazionalità italiana, da cosa sia la nazione italiana, sia un vero trade union dell'esperienza fascista, che certo non ci può già dire nel 1922, nel 1923 che cosa sarebbe diventata l'Italia nel 1938, ma certo pone le premesse. Perché un paese che comincia a dire che delle minoranze nazionali che parlano una lingua diversa non possono più farlo legittimamente in una scuola, questo succede nel 1923 alle minoranze tedesche, alle minoranze slave, alle minoranze francesi, grazie alla Riforma Gentile, la più fascista delle riforme, che poi successivamente gli intellettuali hanno cercato di rubricare come una riforma pienamente dentro lo spirito liberale idealistico. Questo significa avere un'idea sempre più restrittiva di chi siano gli italiani. E già dal 22-25 italiani sono i fascisti. e quindi progressivamente non sono italiani gli antifascisti, sono italiani i fascisti cattolici e quindi i non cattolici sono meno italiani degli altri, sono italiani quelli che parlano italiano e quindi quelli che hanno la cittadinanza italiana ma la cui prima lingua non è l'italiano non sono italiani come gli altri e via discorrendo. Se le premesse sono queste, secondo me non è inspiegabile quello che succede negli anni successivi. Lasciatemi concludere ritornando al mondo iberico, che mi permette di chiudere su questa questione dei fascismi. Allora, il mondo iberico e il Portogallo in particolare ci permettono di osservare alcune caratteristiche specifiche del fascismo e anche di capire come questo incrocio di mondi diversi esistenti all'interno del fascismo, un fascismo più radicale, quello degli squadristi, un fascismo più d'ordine, quello dei fascisti più conservatori o quello dei nazionalisti o quello dei clerico-fascisti, si fondano insieme anche senza, diciamo, perdere completamente la loro specifica individualità, ma siano comunque parte di questa galassia fascista. Nel 1923 un intellettuale portoghese, Francisco Homem Cristo Filho, scrive il primo libro dedicato a Mussolini da parte di uno straniero, si chiama Mussolini Bâtisseur d'Avenir, lo pubblica in Francia perché in quel momento è in Francia, si intitola Mussolini Costruttore d'Avvenire, indica la possibilità di una alleanza latina contro il mondo nordico, diciamo, è un libro dedicato a Luigi Sederzoni. Nel 1900, Homem Cristo Filho era stato un interventista in Portogallo, perché anche in Portogallo si presenta un conflitto diciamo simile a quello che caratterizza l'Italia, anche se poi con evoluzioni diverse, e nel 14 e 15, in un momento di dittatura, di una delle varie dittature portoghese, fonda un giornale che si intitola A Ideia Nacional, l'idea nazionale, lo stesso titolo che Luigi Pedersoni aveva dato al suo giornale e al giornale dei nazionalisti nel 1911. Vi risparmio l'evoluzione della politica portoghese, però nel 1927 un altro intellettuale portoghese, un giornalista che poi sarà a capo dell'organizzazione della propaganda del regime salazarista, un signore che si chiama Antonio Ferro, pubblica un altro volume che è una raccolta di interviste che lui ha fatto nel corso degli anni 20. Antonio Ferro è stato a Fiume con D'Annunzio e nel corso degli anni 20 ha intervistato una serie di dittatori, non solamente diciamo dittatori di vario tipo, e pubblica questo libro che si chiama Viaggio una volta da dittatura. È un libro appunto che racconta le sue interviste sulla dittatura e dentro questo libro c'è anche intervista Mussolini, il Papa, Turati e Federzoni. A Federzoni chiede se sia vero che c'è una tensione tra lui e Mussolini e se è vero che ci sia una differenza e una difficoltà di rapporto tra i nazionalisti e i fascisti, e Federzoni a metà degli anni 20 risponde: tra Mussolini e Federzoni c'è una solidarietà completa, assoluta, solidarietà nell'azione e solidarietà nella concezione. E quindi lui dice: ma non ci sono differenze di tonalità almeno tra il fascismo e il nazionalismo? E Federzoni dice: no, c'è il fascismo e ci sono a seguire i fascisti, gli individui, alcuni più giovani, altri più vecchi. La differenza tra noi è soprattutto una differenza d'età. Ora, nel 1940 Mussolini, Federzoni va in visita ufficiale in Portogallo e anche lì viene celebrato come, diciamo, il legame possibile tra il Portogallo salazarista e l'Italia fascista. Negli anni precedenti, notate bene, il regime salazarista aveva allontanato dal potere dei gruppi più esplicitamente fascisti che si richiamavano a Italo Balbo. Italo Balbo non andava bene, ma Federzoni, lungamente ministro fascista, invece andava bene. Il salazarismo aveva scelto una sua genealogia fascista, che era una genealogia conservatrice, che è la genealogia che permette, sia il salazarismo poi di smarcarsi dal fascismo, dopo il 1945, non vi devo raccontare la storia, ma che permette anche a Federsoni di smarcarsi dal fascismo, perché indovinate un po' dove va all'indomani della seconda guerra mondiale Federsoni a farsi proteggere. Allora, questo, a che cosa ci riporta questa questione, questa storia? Ci riporta a due questioni che, come scriveva Angelo Tasca, definire il fascismo è scriverne la storia. E scrivere la storia del fascismo, anche il fascismo delle origini, vuol dire riconoscere che all'interno del fascismo, ma pienamente fasciste, sono gli squadristi, i fascisti d'ordine, i nazionalisti, i clerico-fascisti, tutte le varie sfumature che il fascismo assume o attraverso il quale la società e le culture, alcune culture politiche italiane si trasformano nel corso del primo dopoguerra e che concorrono a costruire un regime che durerà per 20 anni. Questa capacità di tenere insieme queste culture politiche e però di farle fiorire in un unico disegno politico, che è il regime fascista, è tale da essere invidiata nel resto d'Europa. I fascismi che si costruiranno anche a imitazione dell'esperienza italiana saranno di volta in volta diversi, anche perché diversi sono le storie, gli equilibri politici e sociali, gli equilibri ideali all'interno delle diverse nazioni, e sceglieranno di volta in volta di rifarsi a un pezzo o a un altro di quella storia del fascismo italiano che è a tutti gli effetti il modello delle dittature fasciste dell'Europa tra le due guerre. Grazie.